ci chiami come fratelli, vedi siamo riuniti col cuore aperto al dono dell'amore, la nostra fede lieti a te cantiamo. Nessuno sulla terra ha visto Dio, però lo può conoscere chi ama.
Forza.
Chi ascolta la parola del Signore lo riconoscerà.
Qui dove tu,
Padre buono, ci chiami come fratelli. Abbiamo capito che ci ama, perché del figlio suo ci offrì la vita. Chi mangia il pane vivo del Signore, con lui risorgerà.
Qui dove tu, Padre buono, ci chiami come fratelli. Siamo riuniti col cuore aperto al dono dell'amore,
la nostra fede
lieti a te cantiamo.
L'amore è il segno vero della fede, perché solo d'amore è fatto Dio.
Chi viene alla mensa con amore, la pace troverà.
Qui dove tu, Padre buono, ci chiami come fratelli, vedi siamo riuniti col cuore aperto al dono.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Allora, oggi questo incontro con il Signore è caratterizzato da una luce che ci viene data dalle letture che proclameremo, ma che diventa anche motivo di questo nostro inizio. Cioè, oggi il messaggio che ci viene dato è questo, che se non abbiamo la sapienza del Signore, tutto quello che facciamo è effimero, tutto quello che diciamo è fragile, è debole. Ciò che invece dà fermezza, consistenza a tutto il nostro agire è solamente la sapienza del Signore. Allora, all'inizio di questo, diciamo, di questo incontro con il Signore, è importante avere dentro di noi quei sentimenti che poi sentiremo ridire in questa lettura presa dal Libro della Sapienza, no? Perché ci dirà, qual è l'uomo che può conoscere il volere di Dio? I ragionamenti dei mortali sono timidi e sono incerte le loro riflessioni. Allora, come faremo noi ad avere il volere di Dio? Come faremo a capirlo? E appunto oggi avremo il messaggio. Chiediamo la sapienza. Però, per chiedere la sapienza è necessario che dentro di noi abbiamo una coscienza. Ecco che all'inizio di questo incontro con il Signore, siamo chiamati a guardare dentro nella nostra coscienza. E nella nostra coscienza cosa ci deve essere? Ci deve essere una convinzione. Io so che senza la sapienza del Signore tutto quello che faccio è inconsistente. Tutto quello che faccio non avrà nessun riscontro poi quando mi presenterò davanti a Lui. Ed è quello che, se ricordate, Coelet ci ha ricordato qualche tempo fa, quando appunto osservando l'uomo dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Se tu non hai la nozione di eternità, quello che fai non ti serve, crolla tutto. Allora, la nostra coscienza è questa: ho bisogno di Dio, perché ciò che dà consistenza alla mia vita è solamente Dio. Però ho necessità di conoscerlo. Allora scaturisce finalmente la nostra invocazione. Signore, fatti conoscere anche al mio cuore. Ed è quello che vogliamo chiedere all'inizio di questa celebrazione, e glielo diciamo con le parole forse tradizionali, ma che stamattina acquistano un valore. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Che alla fine significa: Signore, ho capito una cosa, che se tu non mi dai la tua sapienza, Signore pietà, pietà vuol dire appunto sapienza, dammi la tua sapienza, io non posso avere la conoscenza di te, perciò non posso dare consistenza alla mia vita, al mio agire. Allora ecco l'invocazione: Signore pietà, dammi la tua sapienza. Ecco allora che all'inizio di questo incontro con il Signore vogliamo proprio rivolgerci a Lui con questa purezza di cuore: Signore, dammi la tua sapienza, e te lo cantiamo proprio così: Signore pietà.
Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Dio Padre,
gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis.
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sua. Tu che siedi alla destra del Padre, pietà di noi.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Perché tu solo il santo, Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria
Preghiamo. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e docile a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo discepoli della tua sapienza e compiamo solo e tutto ciò che piace a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, se ricordate, la scorsa domenica abbiamo avuto come prima lettura un passaggio del libro del Siracide, se ricordate, dove appunto ci diceva quel passaggio: quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e così troverai grazia davanti al Signore. Questa mattina invece siamo rimandati a un altro testo che fa parte comunque del gruppo dei cosiddetti testi sapienziali. Infatti, addirittura il testo di stamattina è preso dal libro intitolato proprio Libro della Sapienza. E dove ci rimanda questa mattina il Libro della Sapienza? Ci rimanda al capitolo 9. E il capitolo 9 fa parte della triade 7, 8, 9, in cui il Libro della Sapienza ci sta mettendo davanti l'esempio del re Salomone. Ma ce lo mette davanti non tanto come re, come politico, come no, ce lo metto davanti come modello di uomo che ha capito il valore della sapienza. E infatti questa mattina il capitolo 9, che poi diventa il terzo capitolo in cui si parla di Salomone, il capitolo 9 è il capitolo che contiene la preghiera che Salomone innalza al Signore per avere il dono della sapienza. Allora, stamattina questa lettura la facciamo in un modo un po' particolare, in questo senso. Siccome che questa preghiera di Salomone, nella quale si chiede la sapienza, noi normalmente la diciamo anche durante le messe feriali, infatti la trovate sui foglietti bianchi che ci sono nei banchi, facciamo così. Dopo l'introduzione di questo testo, tutti insieme facciamo la preghiera di Salomone, secondo quello che è su quel foglietto bianco. Ci siamo, proviamo? Benissimo. Dal libro della Sapienza. Riflettendo in me stesso e pensando in cuor mio che nella unione con la sapienza c'è l'immortalità, nell'amicizia con la sapienza c'è grande godimento, nel lavoro delle sue mani c'è una ricchezza inesauribile, nell'assiduità del rapporto con lei c'è prudenza e nella partecipazione ai suoi discorsi c'è fama. E così io andavo cercando il modo per prenderla con me. Io ero un fanciullo di nobile indole, avevo avuto in sorte un'anima buona ed essendo buono era entrato in me un corpo senza macchia, sapendo che non avrei ottenuto la sapienza altrimenti se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene la sapienza. Allora mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore, numero 2, Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo e governa
e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo, figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi, ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, perché mi assista e mi... io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà. E così le mie opere ti saranno gradite, o Signore, perché quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e sono incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce la nostra anima. La tenda di argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento noi ci raffiguriamo le cose terrestri. A stento scopriamo quelle a portata di mano. Ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se tu non gli hai concesso la sapienza? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Chi può conoscere il tuo pensiero se tu non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Gli uomini, allora, furono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo della sapienza. Parola di Dio. Facciamo il canto, beati quelli. Allora sul libretto piccolo lo trovate a pagina 5.
Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore, beati quelli che vivono in pena, nell'attesa d'un nuovo mattino. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno la pace, beati quelli insegnano l'amore, beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che un giorno saranno perseguitati per causa di Cristo, perché nel cuore non hanno violenza, ma la forza di questo Vangelo. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli.
Allora, se avete notato, l'uomo che agisce con la sapienza, Gesù lo definisce beato. Infatti le beatitudini sono esattamente il modo con cui Gesù dice chi vive nella sapienza è beato. Beati, infatti, l'elenco che abbiamo cantato delle beatitudini, se avete notato, contrasta decisamente con la sapienza del mondo. Ecco allora, adesso passiamo alla seconda lettura, che è un po' particolare. La seconda lettura è un biglietto da visita che San Paolo, durante la sua prigionia, scrive a questo Filemone, che doveva essere vescovo, proprio affidando a questo Filemone, questo Onesimo, che è stato con Paolo. Paolo lo ha fortificato nel Vangelo di Gesù, perché in un primo momento Filemone l'aveva mandato via. Paolo lo ha preso, lo ha condotto con sé, lo ha rafforzato nel Vangelo di Gesù e adesso lo rimanda a Filemone dicendogli prendilo, perché adesso ti sarà di aiuto. Ecco, è un bigliettino da visita molto breve che rimane lì come un altro scritto dell'Apostolo Paolo. Proviamo a sentirlo, dalla lettera a Filemone. Carissimo, ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato ma volontario. Per questo, forse, è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello del Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. Parola di Dio.
E lui per noi la parola di Dio, e lui con noi, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
E lui con noi il cammino di Dio, e lui con noi, alleluia,
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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Una folla numerosa andava con Gesù. Allora egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e poi non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: guarda, ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? E se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà.
Allora, credo che sia stato chiaro già nella proclamazione come il testo di Sapienza e il testo di Luca abbiano una perfetta corrispondenza. E anzi, direi ancora di più, sembra quasi, ed lo è in effetti, che il testo di Luca venga a darci la strada del compimento del testo della Sapienza. Salomone chiede la sapienza. Quella sapienza è il modo con cui Dio ti manifesta e ti rivela la sua volontà, il suo volere. E Luca ci dice, ma certo, Dio l'ha manifestato il suo volere. Dio ha fatto conoscere la sua volontà. Adesso è visibile a tutti. E noi diciamo, ma dove è visibile questa volontà di Dio? Appunto, Luca ci mette di fronte a questo testo in cui si parla del diventare discepoli di Gesù. Ma perché bisogna diventare discepoli di Gesù? Proprio per questa ragione, perché è in Gesù che tu hai la risposta alla ricerca della sapienza. Quella sapienza che Salomone ha invocato, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono. Ricordate il testo, l'abbiamo detto insieme, eh? Provate adesso a riflettere su questo. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono. Ricordate come inizia il Vangelo di Giovanni? In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, che siede accanto a te in trono. Il Verbo era Dio. Allora, il Verbo era Dio, perciò questo Verbo però cosa ha fatto? E per Salomone questa sapienza è entrata in lui, cioè è entrata in lui questa luce che gli ha dato la possibilità di capire sempre il volere di Dio in tutte le cose che doveva fare. Giovanni dice, adesso, questa sapienza che era presso Dio, il Verbo che era Dio, adesso si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Perciò, quella sapienza che Salomone ha sentito ma non ha visto, l'ha solo provata dentro ma non l'ha avuta con chiarezza, adesso è chiara, è Gesù. Gesù è quella sapienza. E ma cosa vuol dire la sapienza? E Salomone ce l'ha detto, no? E nel passaggio che abbiamo ascoltato, quando appunto dice che quale uomo può conoscere il volere di Dio? Quale uomo può immaginare che cosa vuole il Signore? Ora sentite questa espressione. Quale uomo può immaginare che cosa vuole il Signore? L'immaginazione è qualcosa che è sempre presente, no? Perché anche oggi, insomma, quanti cristiani oggi si immaginano Dio? È brutto quello che stiamo dicendo, ma molti, ma molti, ma molti cristiani si immaginano Dio. Cioè, se lo fanno a loro immagine e somiglianza, se lo pensano loro Dio. E in forza di che cosa questo? In forza di un'abitudine che è sempre stata presente in tutta l'umanità. E qual è questa abitudine? L'abitudine di darsi una religione. Tutte le religioni sono l'espressione dell'uomo che vuole immaginarsi Dio. Perciò nessuna religione ti può portare la verità. Nessuna. Ecco allora dove sta la rivoluzione della sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? E chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Quindi la presuntuosa pretesa delle religioni è vana. Non ti darà mai la certezza del volere di Dio. Ecco allora la necessità della sapienza. Infatti Salomone, alla fine della sua vita, purtroppo, che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa inaspettata. Perché alla fine della sua vita ha dubitato dell'unicità di Dio, quello da cui aveva chiesto la sapienza, e ha cominciato a credere anche agli dèi stranieri, le religioni. E Salomone ha finito così la sua vita, nella infedeltà a Dio, perché ha messo il dubbio su quella unicità di Dio, ha messo il dubbio sulla sapienza che proveniva solamente da Dio. È caduto proprio in quella condizione dell'uomo che non riesce più a vedere Dio, perché si è fidato di queste altre supposizioni di Dio, le altre religioni. Allora ecco, c'era bisogno però che questa sapienza fosse una realtà capace di convincere l'uomo. E allora ecco, il testo di Luca proprio arriva qui, arriva a dirci. Adesso, questa sapienza, cioè questo volere di Dio che deve essere conosciuto dagli uomini, adesso è chiaro, è manifesto. Dov'è? È in Gesù. Gesù è la sapienza di Dio, in quanto è il Verbo che era presso Dio, il Verbo che era Dio, adesso si è fatto carne per farci conoscere Dio. E infatti conclude Giovanni, perché nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unigenito che è nel grembo del Padre, lui ce lo ha rivelato, la sapienza di Dio. Ecco allora l'annuncio di stamattina. Se veramente noi portiamo nel cuore il desiderio di fare il volere di Dio, è chiaro che dobbiamo prima conoscerlo, altrimenti cosa facciamo? Dove lo inventiamo il volere di Dio? Abbiamo bisogno di conoscerlo, abbiamo bisogno della sapienza, quello che abbiamo chiesto anche noi durante la prima lettura. Ma è ovvio che a noi, se lo chiediamo con sincerità e con fede, è chiaro che a noi viene data la sapienza, ma viene data come? Ci viene data perché ci viene consegnato il Vangelo di Gesù. È la sapienza che si è fatta conoscere, la sapienza di Dio che si è fatta conoscere. Però, se Dio ha fatto questo, cioè ci ha dato la manifestazione della sua sapienza, perché non ci sbagliassimo, perché non entrassimo anche noi nel vortice delle religioni, come purtroppo tanti cristiani ci stanno entrando oggi, proprio per non entrare in questo vortice che ha la pretesa di farti sentire Dio, ma che in effetti non può farlo, perché non è data a nessuno la conoscenza di Dio, se non a Gesù il Cristo. Allora, proprio perché questo non avvenisse, ecco che anche oggi, ovviamente, il testo di Luca ci richiama a questo. Bisogna diventare discepoli di Gesù. Perché se diventiamo discepoli di Gesù, siamo discepoli della sapienza. cioè siamo sicuri di vivere secondo il pensiero di Dio, secondo la volontà di Dio. E allora ecco che il testo ci riporta questi passaggi che abbiamo sentito, con i quali Gesù mette le condizioni per poter diventare suoi discepoli. Allora, quali sono le condizioni? Tre. La prima, amare Lui al di sopra di ogni cosa. La seconda, portare la propria croce. La terza, rinunciare a tutti i beni. Tre passaggi che sono fondamentali per Gesù, perché noi possiamo diventare suoi discepoli e quindi possiamo godere della sapienza di Dio. Proviamo adesso a capirli, seppur così, con molta semplicità, speriamo. Allora, il primo passaggio. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ama suo padre e sua madre, sua moglie e suoi figli, suoi fratelli e sue sorelle, non può essere mio discepolo. E qui Gesù affronta il tema dell'amore. Chi mi ama? Allora, cosa vuol dire? Cosa intende Gesù con questo termine? Chi mi ama? Oltretutto messo a confronto con amare il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, eccetera. Ma allora, com'è? Cosa intende dire Gesù? È chiaro che il significato di amore non corrisponde al significato che diamo noi di solito, è ovvio, perché altrimenti, se fosse così, questa parola di Gesù per noi diventa quantomeno scandalosa, no? Perché, certo, perché come fai a non amare tuo padre, non amare tua madre, non amare tua moglie, i tuoi fratelli, i tuoi figli, eccetera? Diventerebbe una cosa che sicuramente diciamo, ma sì, vabbè, belle parole, però va bene così. Invece no. Gesù ha un concetto di amore molto alto, quello vero, quello giusto, quello che forse noi non conosciamo più. Cosa vuol dire per Gesù amare? E Gesù ci dà l'esempio, perché dice che lui ama il Padre suo, primo amore. Ma in che modo Gesù ama il Padre suo? E quindi, che cos'è in definitiva l'amore per Gesù? L'amore è un atteggiamento ben preciso, che si chiama così, obbedienza. L'amore è prima di tutto obbedienza. Perché? E certo, perché l'obbedienza che cosa presuppone? Presuppone che tu hai fiducia in quella persona e quindi ti fidi e quindi obbedisci. Ma mentre obbedisci cosa fai? Permetti a quella persona di essere per te la tua guida. Gesù ama il Padre suo, ma lo ama proprio così. Vi ricordate San Paolo che cosa dirà di Gesù? Dirà una cosa incredibile. Egli che era Dio, il Verbo di Dio, che era presso Dio, che era Dio, no? Che cosa ha fatto quando si è fatto uomo? Egli che era Dio non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma facendosi uomo ha assunto una precisa condizione. Allora, non considerò un tesoro la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, facendosi obbediente sino alla morte di croce. Ma facendosi obbediente a chi? Al Padre suo. Perché questo è il modo con cui Gesù ama il Padre suo. E lo ama al di sopra di ogni cosa, perché nessun'altra cosa determina la vita di Gesù. Perché io sono venuto per fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Vi ricordate il tentativo che il diavolo fa di staccare Gesù da questa totale obbedienza al Padre suo? Le famose tentazioni. Ma quelle tentazioni che sono tutto il vivere umano di Gesù, no? È questo tentativo di strappare Gesù dall'obbedienza al Padre suo. cioè di strapparlo all'amore per il Padre suo. Ma Gesù ha sempre messo prima di tutto il Padre suo. Vi ricordate anche quando Gesù stava parlando alla folla e stava precisamente parlando di come il diavolo agisce? Aveva appena finito di dire, e state bene attenti, che quando il diavolo viene cacciato via, va in un luogo solitario e poi pensa cosa deve fare e poi decide, prende 7 spiriti più forti di lui, torna e invade di nuovo quella casa. Stava dicendo queste cose. Quando alcuni gli vanno vicino e gli dicono, maestro, guarda che c'è fuori tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle che hanno bisogno di te. La risposta di Gesù: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? E poi, volgendosi a coloro che erano ad ascoltarlo, dice: ecco, chi sono i miei fratelli, le mie sorelle e mia madre? Chiunque fa la volontà del Padre mio è per me madre, fratello e sorella. Dove Gesù ancora una volta non cede alla tentazione di dare precedenza a sua madre e ai suoi fratelli. Perché lui adesso in quel momento stava ubbidendo al Padre suo, stava parlando di Dio alla gente. Quindi prima c'è il Padre mio, poi ci sono i miei parenti. Gesù ancora una volta mostra questa assoluta dipendenza dal Padre suo. Allora, che non vuol dire che Gesù non ama sua madre, non ama i suoi fratelli, come intenderemmo noi? Assolutamente. Altrimenti non si spiegherebbe come sulla croce Gesù si rivolge a sua madre e dice: madre, ecco tuo figlio. E poi dice a Giovanni: figlio, ecco tua madre. Non si spiegherebbe se capissimo odiare sua madre e i suoi fratelli nel modo che intendiamo noi. No, amare Gesù, amare Dio al di sopra di ogni cosa significa così. Significa che solo Dio può dare l'impronta al tuo agire. Solo Dio può dare l'impronta alle tue azioni e alle tue parole. Solo Dio. Questo per Gesù. Per noi, noi dobbiamo diventare discepoli di Gesù, giusto? Questo è il tema. Ma Gesù dice, se uno non mi ama più di suo padre, di sua madre, eccetera, non può essere mio discepolo. E allora cosa vorrà dire per noi amare Gesù al di sopra di tutti? Vuol dire la stessa cosa che era per Gesù nei confronti del Padre suo. Cioè, noi dobbiamo imparare che tutta la nostra vita deve essere ispirata, orientata e illuminata solamente dal Vangelo di Gesù. Se non è così, non possiamo pretendere di arrivare a fare la volontà di Dio. Non la faremo mai. Anche se abbiamo riempito la nostra vita con delle religiosità che sembrano quasi darci la sicurezza di essere con Dio. Ma non è la religione che ti dà la certezza del volere di Dio. Attenzione. È l'accoglimento della sapienza. Quindi è l'accoglimento di Gesù. Perché adesso la sapienza è una sola, è Gesù. Ogni altra sapienza che pretende di parlarti di Dio al di fuori di Gesù è ingannevole. Quindi amare Gesù vuol dire così, mettilo al di sopra di ogni autorità che possa guidare la tua vita. Quindi anche i tuoi rapporti con le persone, con le realtà, con le situazioni, devono essere vissuti su ispirazione di Gesù, altrimenti non fai la volontà di Dio. Altrimenti diventa impossibile per te, per esempio, perdonare. Altrimenti diventa impossibile per te quelle parole di Paolo, la carità, tutto copre, tutto sopporta, tutto perdona. Per te queste cose diventano impossibili, certo, perché dentro di te non sei totalmente guidato dal Vangelo di Gesù. Allora capite cosa vuol dire questo passaggio? Per poter seguire Gesù devi avere questa convinzione. Se io lo seguo, da questo momento ubbidisco solamente a Lui. Ora, la sequela di Gesù è l'obbedienza a Lui, il fidarsi. E non c'è nessuno che ti possa spostare da lì, perché hai capito che solo Lui è quello che ti dà la verità. ti dà la certezza della verità. Primo passaggio, allora, dobbiamo amare Gesù al di sopra di ogni cosa. Capitemi bene, che non vuol dire disprezzare gli altri, vuol dire che nessuno ha l'autorità di orientare la tua vita al di fuori di Gesù. Le motivazioni del tuo agire non le prendi dagli uomini, le prendi solamente da Gesù, perché gli uomini non hanno sapienza, gli uomini non hanno conoscenza, gli uomini non hanno consistenza. Vi ricordate quell'altra pagina bellissima di Coelet che continuo a citare, no? Ma stamattina ci sta ancora, no? Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che cos'è? È l'agire dell'uomo quando? Quando perde la nozione di eternità. Cioè quando dentro non si ispira più a Dio. E quindi quello che fa è svuotato di senso. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma puoi essere anche l'uomo più importante di questo mondo, sai? Puoi essere l'uomo che ha un grande potere in questa terra, in questo mondo, ma dentro sei vanità, sei fumo, non c'è niente. Perché ti manca la cosa più importante, ti manca l'ispirazione di Dio, ti manca la sapienza. Ecco allora questo primo passaggio, amare il Signore al di sopra di ogni cosa. E poi il secondo passaggio è, se uno non prende la propria croce, non può essere mio discepolo. La croce. Anche stamattina sono sicuro che quando parliamo di croce, che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente la croce. Allora diciamo, se Gesù dice chi prende la propria croce, cosa vuol dire? Che anche noi dobbiamo andare in croce come Lui? Allora, capiamoci bene, sì, poi qui tutto il mondo ascetico che cosa ha fatto? Il mondo ascetico ha trasformato la croce in quello che è la mortificazione, in quello che è la penitenza, in quello che è il sacrificio, tutte queste cose, no? Che volevano dire la partecipazione alla croce. Ma è vero, ma intendeva quello Gesù. Andiamo a capirlo. Qual è la croce di Gesù? La croce di Gesù è ben altro. La croce di Gesù è proprio questa, che lui è uomo, però vive da uomo solamente in obbedienza a Dio. E che cosa trova attorno a sé? Trova il rifiuto, trova l'incomprensione, anzi addirittura trova continuamente barriera. Da chi? Da coloro che pretendono di conoscere Dio. Allora, la vera croce di Gesù è proprio questa, che lui, volendo ubbidire a Dio, si scontra con tutti coloro che hanno la pretesa invece di essere i portatori della conoscenza di Dio. In altre parole, Gesù, da chi riceve la croce? Non certamente dalla gente. Riceve la croce dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, da questa gente, dai maestri della legge. Perciò la croce di Gesù è proprio questa. E quando Gesù non riesce a far capire che quello che loro sanno non è la verità di Dio, è Lui che porta la verità di Dio, è Gesù. Ora, diventare discepolo di Gesù e prendere la propria croce oggi, che cosa vuol dire? Vuol dire che tu, nella tua vita, proprio perché hai amato Lui, ami Lui, vivi affermando proprio questo, che Gesù è la certezza di Dio ed è l'unico che ti dà la certezza di Dio. Praticamente la tua croce è difendere Gesù come unica certezza di Dio. E oggi state tranquilli che non è facile. Perché? Perché anche oggi, se tu vai dicendo queste cose, che solo in Gesù noi abbiamo la certezza di Dio, incomincia per te la croce. E la croce chi è te la mette addosso? Ma anche i preti di oggi, sapete? Anche le gerarchie di oggi. Perché ti dicono che facendo così escludi gli altri, che facendo così non rispetti le altre religioni. Capite? La nostra croce è questa. Essere cristiani oggi vuol dire proprio essere rifiutati da quelli che si dicono cristiani e cristiani importanti. Perché? Perché accettare che Gesù è l'unica certezza di Dio oggi è difficilissimo. È la nostra croce. Quindi la sfida di Gesù è proprio questa. Chi vuole essere mio discepolo deve prendere la propria croce, perché Gesù lo sapeva già, che se tu parli di lui in questo modo, ti esponi al rifiuto. Ecco il secondo passaggio, eh? Dobbiamo prendere la nostra croce. Questa croce che non ci sintonizza neanche con la Chiesa di oggi. Non ci sintonizza oggi con anche l'essere cristiani. Oggi è un messaggio veramente difficile quello che deve passare da noi, quando affermiamo che noi crediamo solamente che in Gesù Cristo c'è la certezza di Dio. Lui è la sapienza di Dio. E da ultimo, come facciamo a diventare così forti? Come facciamo noi a essere così capaci di affrontare questa battaglia? Come facciamo quindi ad avere la forza di portare la nostra croce? Terzo passaggio. Chi non rinuncia ai propri averi non può essere mio discepolo. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che da stasera in avanti piantiamo qui tutto e andiamo a abitare nei luoghi deserti per dire che ci siamo spogliati di tutto? Basta con queste cose, perché alla fine sono inconsistenti. Allora, cosa vuol dire? Chi non rinuncia ai propri beni non può essere mio discepolo. E certo, perché? Quali sono i beni? Cosa sono i beni? Ma i beni sono esattamente tutte le cose terrene, tutto ciò che appartiene alla terra sono i beni. Però il punto è, stai attento a come ti rapporti con questi beni. Perché Gesù ce l'aveva insegnato, ricordate quell'altro passaggio, no? Quando Gesù dice, l'uomo ha bisogno di mangiare, non può far penitenza e dire basta, da oggi in poi non mangio più, così mi stacco dai beni, non bevo più, così mi stacco dai beni, non mi vesto più, perché così mi stacco dai beni. No, Gesù non dice così, non dice ai suoi discepoli d'ora in poi non mangiate, non bevete, non vestitevi, no. Cosa vuol dire per Gesù staccarsi dai beni? Una cosa sola: non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. L'attaccamento ai beni è l'affanno per i beni. È come se ti mancasse la terra sotto i piedi, se non hai quello, se non possiedi quest'altro, se... Ma lo vediamo, no? Una cosa molto sciocca, se volete, ma significativa. Quando si va in giro, si va attraverso queste grandi realtà, diciamo, commerciali, eh? Che potere hanno queste cose commerciali? Hanno il potere di sollecitare in te il bisogno. Perciò, caspita, guarda lì, la prendo, se ho questa la prendo, sei investito immediatamente dalla necessità. Tu non ragioni più, sai, è la necessità che si impone. E ti crea l'affanno, perché poi se non riesci a prendere dici, caspita, ma non l'ho presa, ma come faccio adesso? L'affanno, sì, l'affanno. Quindi l'affanno per le cose di questa terra sono i beni da cui ti devi staccare. Ma capisci? Non devi fare l'elenco dei beni, non interessa. Perché lo staccamento dai beni è una tua struttura interiore. È eliminare da te l'affanno per le cose del mondo, per le cose della terra, sapendo che tanto il Signore non ti lascia solo, non ti lascia indifeso, non ti lascia poi impoverire, anzi, è tutto bello nella letteratura dell'Antico Testamento, cosa che abbiamo perso, è bellissimo sempre cogliere quelle pagine in cui ti mostrano Dio che è vicino al giusto, e non gli fa mancare niente, ma lo riempie della sua benedizione. E la benedizione di Dio nell'Antico Testamento ci è detta molto concretamente: la benedizione di Dio non è fantasia, è una terra fertile, sono i greggi e gli armenti fecondi, cioè è tutto ciò che serve alla vita terrena. Dio non te lo fa mancare, però tu devi essere libero dentro, non ti devi affannare, perché se ti affanni tu, che cosa dice il Signore? E cosa faccio io? Vengo a disturbarti? Sei già tu che ci pensi, va bene, vai. E allora succede quello che era stato detto nel libro di Genesi. Ricordate, dopo la caduta di Eva e di Adamo, quali sono state le parole di Dio a Adamo? Mangerai il pane, ma lo mangerai col sudore della tua fronte, sentite l'affanno. Ma proprio perché tu ci metterai il sudore della tua fronte, sai cosa succederà? Che la terra che tu coltiverai, che ti darà spine e cardi, butterai via il tempo, perché con l'affanno, invece di riempirti, ti svuoti. È l'inconsistenza della tua vita, è la condizione del peccato. Peccato inteso come quella forza che ti tiene lontano dalla fiducia di Dio. Ora, è chiaro che il terzo passaggio è liberati dai tuoi beni. Ma liberati vuol dire, ripeto, perché è importante, liberati dai tuoi beni non vuol dire appunto, cioè da adesso diamo via tutto, andiamo via. No, dentro è una cosa tua, è l'affanno per le cose della terra che deve essere una forza che devi mettere fuori dal tuo cuore. Perché è così che ti liberi dai beni. Infatti, fin quando è dentro questa cosa, tu, a te sembra, no? Adesso ho preso questo, adesso ho questo, adesso possiedo questo, adesso questo. In effetti, tu sei schiavo di quelle cose, perché quelle cose sono riuscite a farti convincere di prenderle. Non capisci che sei schiavo. L'affanno. Eccolo qua. Quindi vuol dire che c'è ancora qualcuno che riesce a dominarti dentro. E non è più il Signore che ti guida, non ti sei consegnato più totalmente a Lui. Capite la pericolosità dei beni? È in questo senso. Uno può avere tutte le ricchezze possibili di questo mondo e può essere l'uomo più povero di questo mondo, pur avendo tante ricchezze, perché la povertà non si misura sulla quantità delle cose, si misura sul tuo rapporto con le cose. La povertà è questa libertà interiore, che non crea più affanno, ma crea semplicemente il senso della benedizione. Dio mi ha dato. E adesso io uso tutte queste cose, ma le uso solo nel suo nome. Le uso per dare gloria a Lui. E questa è la bellezza che dovrebbe essere dei cristiani, di quelli che si dicono i discepoli di Gesù. Chiaro che se non fai questo, non potete essere miei discepoli. Ecco allora le condizioni per essere capaci di vivere secondo la sapienza. E ora stamattina dobbiamo chiedere al Signore proprio questo. Insomma, trasforma il nostro cuore, perché? Ma si trasformalo come? Donaci un cuore semplice, capace di poter dire mi fido di te, capace di poter dire adesso ho capito, ubbidisco solamente alla tua parola, alla tua presenza. Allora saremmo veramente i suoi discepoli. E stamattina glielo vogliamo chiedere in questo incontro con Lui e soprattutto quando facciamo la comunione. Perché allora quel Gesù, Verbo di Dio, che era presso Dio, che era Dio, che è la sapienza di Dio, stamattina ancora una volta entra dentro di noi. E al Signore allora presentiamo con sincerità il nostro cuore, dicendo allora adesso guidalo tu, dammi la sapienza che siedo accanto a te in trono, perché io possa diventare l'uomo giusto, l'uomo saggio. Credo in un solo Dio. Spirito Santo, sembra la Vergine,
e si è fatto un uomo.
Siccome che questa riflessione è venuta così, ci ha orientato verso questo eliminare l'affanno, ci sta bene al posto della preghiera dei fedeli invece che al Padre Nostro, il canto, Padre Nostro ascoltaci, con questo atteggiamento di chi dice ci fidiamo di te. Non era previsto, è venuto fuori. Andiamo.
Padre Nostro ascoltaci.
Pagina 10.
Con il cuore ti preghiamo, resta sempre accanto a noi, confidiamo in te. La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi, il tuo regno venga in mezzo a noi, il tuo regno venga in mezzo a noi. Per il pane di ogni dì, per chi vive, per chi muore, per chi piange in mezzo a noi, noi preghiamo te. Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più, per chi amore non ha chiesto mai, per chi amore non ha chiesto mai, se nel nome di Gesù con amore perdoniamo, anche tu che sei l'amore ci perdonerai. La tristezza dentro al cuore non ritornerà. Nel tuo nome gioia ognuno avrà, nel tuo nome gioia ognuno avrà.
O Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo. Vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. E pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Padre, santifica questo pane e questo vino, perché nella potenza del tuo Spirito diventino per noi la sorgente della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Dio grande e misericordioso, che hai creato il mondo e lo custodisci con immenso amore. Tu vegli come padre su tutte le creature e riunisci in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti dalla croce del tuo figlio, segnati dal sigillo dello Spirito. Il Cristo, tua parola vivente, è la via che ci guida a te, è la verità che ci fa liberi, è la vita che ci dona pienezza. Per mezzo di Lui innalziamo a te l'inno di grazie per questi doni della tua benevolenza e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo la tua lode.
Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offri al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, ti preghiamo umilmente, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Mistero della fede, annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Ricordati del Papa Francesco, del Vescovo Gabriele, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, del popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che oggi hai convocato qui alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo. Per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola. Non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco. È l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo. Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che il Cristo sia la nostra vita, perché nulla ci separi mai dal suo amore. E fedeli al suo Vangelo, camminiamo sempre nella luce della tua verità. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.
Mira il tuo popolo.